Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
L'esempio della sua preghiera vi ha sempre colpito ed edificato. Egli si immergeva nell'incontro con Dio, pur in mezzo alle molteplici incombenze del suo ministero. E poi la sua testimonianza nella sofferenza. Il Signore lo ha spogliato pian piano di tutto, ma egli è rimasto sempre una roccia come Cristo lo ha voluto.
Bentrovati da Laura De Luca. Siamo ancora sulla beatificazione di domenica scorsa, evento memorabile per la storia della Chiesa, per tutti noi fedeli. Con queste parole il Santo Padre ha inteso sintetizzare, proprio in chiusura di omelia, la qualità più evidente, più forte, forse, di Giovanni Paolo II Papa, la forza della sua fede che ha superato, ha oltrepassato le prove della sofferenza. Pur nella sofferenza è rimasto sempre una roccia. Oggi parto proprio da qui, da questa roccia incrollabile. Tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live della Radio Vaticana in diretta, divago oggi sulla parola roccia, questa bella parola presa dal mondo naturale, proprio dal Santo Padre, perché domenica così ha definito appunto il suo predecessore Giovanni Paolo II, particolarmente per definire appunto la sua forza d'animo, la sua grande testimonianza di uomo e di Papa. Rocce di magma, rocce di sedimentazione, rocce che vengono dal fuoco, dunque, e rocce trasformate ed erose dall'acqua, dal vento, dagli agenti atmosferici. Testimoni le rocce apparentemente impassibili degli eventi naturali, dell'evolversi della materia, dello scorrere del tempo. Ma forse, chissà, anche le rocce hanno un cuore. Mi viene in mente un vecchio libro di padre Nazareno Fabretti, dedicato proprio alle pietre. Tutte le pietre testimoni della nostra fede, fino all'ultima, quella del sepolcro, l'ultima che poi è la prima, la pietra smossa dal sepolcro. Forse anche le rocce hanno un cuore, dicevo, e sicuramente anche nell'intimo della roccia, anche nella particella più microscopica del suo interno e del suo cuore, appunto minerale, c'è il disegno di Dio, c'è l'impronta di Dio. Uomo roccia, nel senso dunque di stabilità, fu Giovanni Paolo II, rocciosa fu la sua fede, sia perché, mi piace ricordare, era montanaro, aveva lavorato nelle cave di pietra, sia perché fu provato nel dolore, che a volte indurisce i cuori, li fa diventare di pietra, appunto, a volte invece li rafforza, rende gli uomini più saldi e mai duri, al contrario. Roccia, la parola viene dal latino rupes, per evoluzione poi attraverso il romanzo rupia e poi roccia. Roccia, cioè masso nudo, isolato, scoglio. Quindi c'è anche questo nel destino della roccia, no? Un po' la solitudine. E Giovanni Paolo II perse la mamma, perse il fratello, perse il papà nell'ordine molto rapidamente. Rimase solo, apparentemente. Lo scoglio, infatti, è comunque circondato dal mare. La roccia è comunque coccolata dal vento, dall'acqua, dal fiume. Corrosa, sì, ma intanto abbracciata. Roccia, per questo, proprio per tutto questo, sinonimo di solidità. Inamovibile, forse sola, fiera.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Non dimenticar le mie parole, bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole, più del sole d'accalore.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Roccia, tra le pagine, fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, stiamo divagando intorno alla parola roccia. Beh, se costruita nella roccia, la casa non viene giù, è più solida. Come non pensare allora a una fortificazione o a quella fortezza nella quale è stato snidato e ucciso Osama Bin Laden? Gira in questi giorni la parola compound per indicare appunto la casa fortezza di Abbottabad in Pakistan. Letteralmente compound significa complesso. In chimica, nella lingua inglese, il compound è un composto. Le rocce sono un composto di sali, di sostanze diverse, di molecole diverse, molto saldamente aggregate. Bene, in quel composto, in quel aggregato fortificato di Bin Laden sono entrate le teste di cuoio. C'è una fortezza analoga dentro la Casa Bianca, non fatta di pietra, fatta di pietre, di rocce, fatta di cemento armato, un altro luogo fortificato, la cosiddetta Situation Room. E compare una foto oggi sulla Repubblica e sembra proprio il fotogramma di un film. Una foto di questa Situation Room. Ci sono Obama e collaboratori attorno a un tavolo, sono tutti protesi a guardare nella stessa direzione, presumibilmente uno schermo dei dati. Didascalia in collegamento con la CIA, situata nei sotterranei della Casa Bianca, è la stanza di guerra, quella utilizzata per le riunioni nei momenti più delicati. Grazie alle attrezzature elettroniche di cui è dotata, domenica ha reso possibile il collegamento diretto con il quartier generale della CIA e con gli uomini impegnati in Pakistan nel blitz contro Bin Laden. Dunque, similitudini delle fortezze, dicevamo, benché su schieramenti opposti, su mondi radicalmente diversi. Panorami rocciosi in Afghanistan e in Iraq, in Pakistan anche, soprattutto Afghanistan e Iraq, i paesi dove Osama ha aiutato, ha incoraggiato la guerra. E ancora le rocce, proprio le rocce, sono decisamente protagoniste dell'incontro che il giornalista Marco Guidi ricorda con Osama Bin Laden. Lo leggiamo oggi su Il Messaggero, è un incontro davvero singolare. Una settimana con Osama, prima litigandoci, poi chiacchierandoci, senza sapere con chi avevo a che fare, scoprendolo solo anni dopo. Era il 1987 e seguivo la lotta dei mujahideen afghani contro i sovietici. La mia base era la città di confine di Peshawar, la porta del Pakistan verso l'Afghanistan. Di solito per passare di là ci si affidava a uno dei 7 partiti dell'alleanza sunnita che si incaricava di farti passare il confine clandestinamente, travestito da afghano, e poi riportarti indietro. Ma in quel giugno dell'87 non c'era verso di trovare qualcuno che ti volesse portare di là. Bene o male andammo, eravamo da poche ore in Afghanistan quando la nostra colonna fu attaccata da elicotteri corazzati M21 sovietici. MI-21 sovietici. Durante il feroce combattimento decisi di tuffarmi dietro un masso, solo che il tuffo mi portò a sbattere con lo sterno contro una roccia. Pensai subito di essermi fratturato. Dopo una quarantina di minuti la battaglia finì, grazie anche all'arrivo di altri gruppi di Mujahideen. «Andiamo», mi disse il capo, «andate voi, io mi sono fratturato lo sterno, non ce la faccio». «Non preoccuparti», mi spiegò quello, «ti caricheremo su un furgone e ti porteremo in una base». Così arrivai in una stretta gola, lì erano stati scavati nella roccia dei cubicoli e me ne fu assegnato uno. Stavo lì quando dalla stanza, sempre una stanza di roccia a fianco, alla mia uscì uno spilungone vestito da arabo. Aveva il braccio dietro al collo, lo salutai. Lui mi guardò storto, non rispose al saluto, se ne andò. La sera a cena me lo ritrovai che mi guardava decisamente male e così il giorno dopo tanto che lo mandai a quel paese. Il terzo giorno, sorpresa, arriva al campo un comandante che conoscevo. Gli chiesi tre cose. Primo, da fumare. Secondo, chi fosse quell'antipatico. Terzo, quando mi avrebbero riportato a Peshawar. Quello è un principe saudita che fa il jihad con noi, è importante, ci ha procurato le macchine per scavare la montagna, ma è strano che ce l'abbia con te. Andò comunque a parlare con lui e tornò. Tutto chiarito, ha capito che non eri musulmano e pensava che con il tuo Corano in mano, nella mano sinistra, cosa da evitare, e con il tuo saluto islamico lo volessi sfottere. Allora vediamo quanto le rocce sono protagoniste nella vita, nelle vicende di guerra di Osama Bin Laden e di coloro che lo hanno seguito e hanno tentato di raccontare la sua vicenda. Pesante come una roccia invece, vorrei dire, la dichiarazione dell'imprenditore Donald Trump rubata oggi alla Repubblica. Per dirla tutta, spero che Obama abbia sofferto molto. E per contraltare, dal blog di Beppe Grillo, le scene di giubilo nelle strade delle città americane dopo la notizia della scomparsa di Osama hanno ricordato le stesse scene nei paesi arabi dopo il crollo delle Torri Gemelle. C'è qualcosa di malato nel festeggiare la morte di una persona, anche di un criminale. Come allora era rivoltante celebrare un massacro. E infine, quando la fede può diventare roccia, punto saldo della vita di chi è giovane in cerca di certezze, di appoggi, di direzioni. Sull'Osservatore Romano in data odierna c'è un ricordo di Giovanni Paolo II da parte del priore di Tézé, Fratel Aloïs. Oggi constatiamo che la fiducia in Dio è sempre più spesso messa in discussione. Molti giovani cristiani ci dicono che devono far fronte a questa realtà nel loro lavoro, nei luoghi di studio, a volte perfino in famiglia. D'altra parte sono in tanti a cercare seriamente un senso per la propria vita, ma non riescono a credere in un Dio che li ama personalmente. Per alcuni troppe prove rendono la fede impossibile. Se Dio esiste, perché il male è così potente? Se Dio esiste, ascolta le nostre preghiere, risponde a esse. La fede si presenta allora come il rischio della fiducia. Papa Benedetto XVI, nella sua omelia per la beatificazione, ha detto: «Giovanni Paolo II è beato per la sua fede forte e generosa, apostolica». È proprio vero. E ancora oggi, attraverso la testimonianza della sua fede incrollabile, Giovanni Paolo II invita i giovani a correre questo rischio della fiducia, cioè a osare credere. Oggi divaghiamo sulla parola roccia, qui tra le pagine e i fogli le parole di 105 Live. L'ha pronunciata il Santo Padre domenica scorsa alla messa di beatificazione di Giovanni Paolo II, riprendendo una definizione ritornante, classica, no, del suo predecessore, roccia nella fede, a indicare proprio la sua fermezza in Cristo nonostante tutte le sofferenze subite nella sua lunga vita. E adesso mi viene in mente anche la roccia lunare, Sapete che il deposito principale delle rocce, delle pietre lunari che sono state appunto sottratte al nostro satellite nelle varie missioni spaziali sono raccolte in un centro spaziale di Houston. E secondo la NASA, secondo quanto riferisce la NASA, dei 300 e oltre, dei quasi 400 chili, ben 295 si trovano ancora nelle condizioni originarie, cioè non sono state quasi toccate, esaminate, eccetera. Sono conservate per la maggior parte sotto azoto puro, proprio per evitare danneggiamenti e mutamenti provocati dall'aria, dall'atmosfera. E sono state distribuite in parte a laboratori di tutto il mondo perché ne analizzino le caratteristiche e una piccola parte ancora è stata donata a vari musei degli Stati Uniti, ma ci sono anche dei campioni piccoli di queste rocce lunari che sono stati regalati in varie occasioni a governi stranieri e a governatori degli stessi Stati Uniti. Curiosità.
Scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro, sembro Belzebù, conto le stelle d'una ad una, ai, cerco il sorridere alla luna, ai, provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre mal, piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare, sono proprio sfortunato, sì, tutta colpa sassolino piccolino che sei qui, ho un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto male, ai, batto il piede in su, lo batto in giù, giro e mi rigiro sempre Belzebù.
A volte la roccia si sbriciola, a volte diventa ghiaia, ecco, sassolino appunto, a volte si sfarina definitivamente, può diventare sabbia. A volte la roccia è nobile come granito o basalto e allora se ne può trarre una statua o una scultura. La parola a Chiara Spoletini.
Ogni scultura è stata una roccia che finalmente diventa un'opera d'arte, che a un certo punto del suo percorso deve essere catalogata. A proposito di questo, nel 2008 la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico-Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della Città di Roma, Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, si è aggiudicata il finanziamento di ricerca da parte di Getty Foundation di Los Angeles per lo studio delle collezioni di scultura. È con noi oggi Maria Giulia Barberini, direttore del Museo Nazionale di Palazzo Venezia. Come è stato organizzato lo studio e in che modo ce lo presentate?
La ricerca ha riguardato la catalogazione completa di oltre 600 opere di scultura in legno, bronzo e terracotta, esposte e in deposito. La loro completa messa in rete, così da creare una sorta di museo virtuale, al fine di migliorare le possibilità di fruizione, conoscenza e approfondimento delle collezioni di scultura e mettendo a disposizione degli utenti l'intero database delle schede di catalogo elaborate dagli studiosi. Usciranno 4 cataloghi per i tipi di Gangemi Editore. Il primo è dedicato al Palazzo di Venezia e alla sua vocazione di contenitore di sculture antiche già dal XV secolo e gli altri tre dedicati ognuno a ogni singola collezione, quella del legno, quella del bronzo e quella della terracotta.
E chi si è occupato effettivamente dello studio delle opere?
Abbiamo creato un gruppo di ricerca, ognuno di noi si è praticamente aggiudicato un tema. Lo studioso per i bronzi, che è Pietro Cannata, con il quale ho lavorato da oltre 30 anni nel museo. Matilde De Angelis, direttore del Museo Nazionale Romano Palazzo Altems, spetta la sezione dedicata alle collezioni di antichità Barbo e Grimani. Maria Grazia Fachechi, docente di storia dell'arte medievale presso l'Università degli Studi di Urbino, per quanto riguarda la scultura in legno, e Cristiano Giometti, dottore di ricerca presso l'Università di Pisa, che ha curato la sezione terracotte.
E qual era l'obiettivo della ricerca, della catalogazione quindi delle opere?
Quello appunto di catalogare queste 600 ed oltre sculture presenti nelle collezioni del museo, anche perché solo alcune avevano avuto una breve disanima in un catalogo però che risale al 1956. E poi alcune opere sono state richieste per mostre e hanno quindi avuto una schedatura aggiornata, ma la maggior parte di questo materiale, soprattutto le sculture lignee, non avevano nessuna, poco niente, ricerca.
È stato importante tener conto del contenitore di queste opere, quindi proprio del Palazzo di Venezia. Ritroviamo delle informazioni nel catalogo, delle fotografie che collegano opere e contenitore.
Sì, questo sì è stato un tema che ci ha appassionato moltissimo e che comunque non è stato immediatamente individuato. In realtà proprio Matilde De Angelis, cioè la curatrice della sezione di antichità Barbo e Grimani, ci ha spinto a questo, cioè ci ha spinto a cercare di risalire e di comprendere questa originaria vocazione di Palazzo Venezia, che già dal XV secolo aveva ospitato la grande collezione di antichità e gemme del pontefice Paolo II Barbo, che questo palazzo aveva voluto edificare. E qui poi era confluita intorno agli inizi del Cinquecento la collezione di antichità del cardinale Domenico Grimani.
In un momento in cui la cultura del nostro paese è considerata quasi un di più, possiamo dire, la possibilità che vi è stata data di studiare il Palazzo di Venezia è secondo lei un passo verso il cambiamento? Voglio dire, come possiamo fare per salvaguardare la nostra tradizione, la cultura, e quanto è importante secondo lei conoscere e amare l'opera che ci racconta?
Questa è una bella domanda, anche una domanda complessa a cui rispondere. Tutti, diciamo sempre, la conoscenza serve per la tutela, e quindi il nostro, come dire, obiettivo sotterraneo era proprio questo. Noi non possiamo tutelare le opere del museo e il palazzo stesso se non lo conosciamo. Penso che una speranza in questo ce la dobbiamo vedere, anche se al momento può sfuggirci, cioè che lo studio possa continuare a essere vitale per tutti noi, cercare ancora di vedere il bello che c'è nelle opere e anche in questo lavoro, che tra l'altro è uno splendido lavoro.
Allora io ringrazio Maria Giulia Barberini, direttore del Museo Nazionale di Palazzo di Venezia, e le auguro una buona giornata.
Grazie, buongiorno.
Roccia, tra le pagine, i fogli, le parole della Radio Vaticana in diretta, oggi abbiamo divagato su roccia. Roccia, cioè pietra. Giovanni Paolo II, roccia nella fede, nonostante le sofferenze, forse proprio grazie alle sofferenze. Così il Santo Padre domenica scorsa alla messa di beatificazione. Roccia, cioè pietra, cioè Pietro. Tu sei Pietro e su questa pietra, eccetera. Chi più Pietro di Giovanni Paolo II, dunque. Pietra diventata persona, pietra angolare di Cristo, eppure mai il cuore duro, il cuore indurito dal dolore. E allora vi lascio oggi proprio con San Pietro, dalla sua seconda lettera. Davanti al Signore, un giorno è come mille anni, e mille anni come un giorno solo. Il giorno del Signore verrà come un ladro. Allora i cieli con fragore passeranno, gli elementi consumati dal calore si dissolveranno, e la terra, con quanto c'è in essa, sarà distrutta. Perciò, carissimi, nell'attesa di questi eventi, cercate d'essere senza macchia e irreprensibili davanti a Dio, in pace. Buon proseguimento, cari amici, con i programmi Radio Vaticana. All'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Pagine,
fogli,
pensieri,
parole.
Parole.
Parole.